Buongiorno e benvenuti alla settima puntata de Il Filo Rosso. Buongiorno da Paolo Bolpagni.
E da Barbara Paltenghi Malacrida. Riveliamo subito il tema, il luogo simbolico che abbiamo scelto per questa puntata, che è il balcone. Il balcone inteso come soglia tra pubblico e privato e come sguardo dall'alto, affacciato sul mondo.
Non è un tema facile, bisogna ammetterlo, e quindi io parto subito con qualcosa invece che mi agevola in un certo modo, ovvero da Romeo e Giulietta di William Shakespeare, perché una delle scene più famose della storia del teatro è appunto la seconda scena del secondo atto del Romeo e Giulietta. Quando Romeo, dopo aver lasciato la festa a casa Capuleti, torna al palazzo per vedere Giulietta da sola, entra di nascosto nel giardino e vede Giulietta con la finestra aperta, affacciata appunto al balcone. E qui è curioso perché ci sono due soliloqui, perché Romeo fa un soliloquio, cioè parla tra sé e sé, rivolgendosi a Giulietta, ma non pensando che Giulietta l'ascolti, e viceversa. Poi alla fine i due soliloqui effettivamente si fondono in un vero e proprio dialogo, poeticissimo, meraviglioso, e anche se l'epilogo è quello che sappiamo, ma su questo non concentriamoci. Quindi il balcone appunto a cui Giulietta si affaccia, al di là appunto di tutte le recite scolastiche in cui questa scena è stata distrutta, comunque qualcosa di meraviglioso che resta nella nostra memoria.
Io invece ho pensato a Mrs. Dalloway di Virginia Woolf. La protagonista, Clarissa Dalloway, osserva spesso Londra dal balcone, dalla finestra. Per lei è un momento di pausa anche dal suo ruolo sociale, però è un punto da cui osservare dall'alto il mondo, ma anche per riflettere su se stessa. E da lì vede il movimento della città e si sente anche parte di qualcosa di più grande. Percepisce nello stesso momento però anche la propria solitudine. Nel romanzo, va detto, c'è un altro personaggio però per cui l'altezza assume un significato tragico. Sto parlando di Septimus Smith. Per lui la finestra diventa invece il confine tra una realtà insopportabile e la libertà della morte. Come credo ormai sappiano quasi tutti, inizialmente il romanzo doveva intitolarsi The Hours, le ore, che rifletteva bene lo scorrere del tempo, il rintocco del Big Ben. E infatti nel 1998 lo scrittore Michael Cunningham, nel suo romanzo ispirato alla vita della Woolf, ha reso omaggio a questo piccolo dettaglio intitolandolo proprio The Hours.
Bello, magnifico. Io vado alla pittura adesso e non è facilissimo trovare dipinti che abbiano un balcone come tema, come
protagonista,
soggetto.
Certo.
Però cercando mi sono saltate fuori alcune cose. Un dipinto che confesso prima non conoscevo, Le Majas al balcone di Francisco Goya. Allora, maja in spagnolo è un aggettivo, vuol dire carina, piacevole, ma è anche sostantivo, ovvero sinonimo di bella ragazza. Infatti, in quest'opera, in questo quadro, vediamo due ragazze, anche piuttosto voluttuose, che si stanno sussurrando qualcosa all'orecchio. Però non staccano gli occhi dall'osservatore, ovvero da noi. Potrebbe essere qualcosa di idilliaco, ma dietro di loro invece ci sono due personaggi maschili oscuri, due ceffi poco raccomandabili e poco rassicuranti. Del resto è un dipinto realizzato tra il 1808 e il 14, quindi siamo già nella stagione delle cosiddette pitture nere di Goya, in cui la sua tavolozza e anche la sua temperatura espressiva va facendosi più cupa e anche drammatica. Peraltro è proprio a questo dipinto di Goya che si ispirerà il grande pittore francese Édouard Manet per Il balcone, dove mise in posa quattro suoi amici, tra l'altro la ragazza sulla destra è Berthe Morisot,
sua cognata,
esatto, oltre che pittrice lei stessa, che diventa un'opera veramente di quelle emblematiche. Ci sarà addirittura un omaggio un po' ironico di Magritte, che sostituirà i quattro personaggi con quattro casse da morto, con quattro bare.
Per l'arte io invece ho pensato a un dipinto con un balcone senza figure, Fenêtre ouverte, Collioure, è uno dei dipinti più celebri di Henri Matisse, e mostra una finestra aperta su un piccolo balcone affacciato sul porto di Collioure, questa località nel sud della Francia. Le persiane sono proprio spalancate e incorniciano un paesaggio luminoso fatto di barche, di mare, di cielo. I colori sono intensi e soprattutto antinaturalistici: rosa, verdi accesi, turchesi. E fu proprio questa libertà cromatica che colpì il critico Louis Vossel, che, osservando le opere di questo gruppo di giovani artisti esposti a una mostra del Salon del 1905, affermò: «C'est une cage aux fauves», è una gabbia di bestie selvagge. Stiamo parlando di artisti come Matisse, come Vlaminck, come André Derain. Beh, un commento nato come un insulto, che poi però diventò il nome di quel breve, breve movimento. Nel dipinto di Matisse, finestra e balcone non sono più elementi architettonici, ma diventano una cornice nella cornice, una cornice tra lo spazio interno e l'apertura verso il mondo. Tra l'altro, questo piccolo villaggio di pescatori, Collioure, nel sud della Francia, è stato un luogo importante soprattutto per due di loro, Henri Matisse e André Derain, perché lavorarono spesso insieme in quei luoghi, si influenzarono a vicenda, usando pennellate sempre più audaci e colori sempre più saturi per catturare però la luce del Mediterraneo.
È una luce meravigliosa. Io passo alla musica a questo punto e mi sono interrogato su come sposare la musica con il tema del balcone, e allora devo tornare a Romeo e Giulietta, perché per mia fortuna la tragedia shakespeariana è stata ripresa per opere liriche, come per esempio il Romeo e Giulietta di Charles Gounod, che è un grande opera del 1865, ingiustamente a volte bistrattato dalla critica, che maltratta un po' troppo, secondo me, il povero Gounod. Chiaramente non c'è tutto quel carico di drammaticità che noi abbiamo nell'originale shakespeariano, però ci sono altri elementi. Poi è un'opera musicalmente meravigliosa, splendida, ricchissima. Pensiamo all'aria di Romeo a L'Evetois Soleil, che ho in mente in una splendida interpretazione del tenore Alfredo Kraus, e ognuno ha i suoi punti di riferimento. E lì c'è anche un balletto. Facciamo qualche salto verso di noi, quindi in avanti cronologicamente, con Sergei Prokofiev. Quindi qui siamo negli anni 30 del Novecento e Prokofiev scrive, sempre a partire dalla tragedia shakespeariana, un balletto, Romeo e Giulietta, tra il 1935 e il 36. Almeno uno dei temi di questo balletto è molto noto, perché è stato utilizzato addirittura in spot televisivi. Ma in realtà i ballerini all'epoca rifiutarono a lungo di danzare su questa musica, perché la ritenevano non adatta appunto ai movimenti coreografici. Quindi per avere la prima si dovette attendere qualche anno, finché finalmente ci fu una compagnia di ballerini che accettò.
Coraggiosi,
ma che ebbero ragione, perché poi è diventato uno dei balletti più importanti nella storia di questo genere.
Io passerei al cinema, se sei d'accordo, e quando ho fatto le mie riflessioni sul tema del balcone e anche della finestra, è impossibile per me non pensare alla Finestra sul cortile di Alfred Hitchcock. Il protagonista, il fotoreporter Jeff, interpretato da uno degli attori culto di Hitchcock, cioè James Stewart, in questa estate afosissima è costretto su una sedia a rotelle perché ha una gamba ingessata. Per passare il tempo, perché si annoia fortemente, osserva dalla finestra e dal balcone ciò che accade nel cortile del palazzo di fronte. E quel cortile diventa un piccolo teatro di storie, amori, litigi, misteri, omicidi. E il film è stato spesso interpretato come una metafora del cinema stesso, dove Jeff è lo spettatore, le finestre sono lo schermo e gli appartamenti di fronte sono i diversi racconti. Ma Hitchcock è, lo sappiamo bene, amante dello sguardo dall'alto, come dimenticare un altro suo capolavoro come Vertigo, La donna che visse due volte. Tra l'altro, per quel film fu inventato il dolly zoom, cioè la macchina da presa arretra mentre lo zoom avanza. In questo modo avviene una distorsione della prospettiva per immergere lo spettatore nel trauma e nell'ossessione del protagonista. Se ci pensiamo bene, guardare dall'alto significa avere il controllo, però il rischio è perdere l'equilibrio. Ed è proprio su questa tensione che Hitchcock costruisce molte delle sue scene più memorabili.
Chi avrebbe detto che partendo dal balcone sarebbero arrivati fin qui, ma devo dire che secondo me ci sta benissimo. Però siamo arrivati al termine anche di questa nostra settima puntata e allora ci diamo appuntamento alla prossima e un saluto da Paolo
e da Barbara.
Grazie.